Salve a tutti, ascoltatori di Radio Bandiera Nera, sono le 13 e saremo insieme per un'ora con il consueto appuntamento del Primato Quotidiano, la rassegna stampa delle notizie del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia fino alle 2 e come sappiamo tiene banco il coronavirus e tutto quello che è correlato all'epidemia e alla gestione della crisi sanitaria e adesso anche, come sappiamo, economica di questa pandemia che sta mettendo in difficoltà tutta la zona euro e soprattutto l'Italia. Ma per quanto riguarda l'aspetto prettamente sanitario della gestione dell'epidemia, purtroppo dobbiamo prendere atto del fatto che, come abbiamo detto in questi giorni, la fase 2 in realtà non è una vera e propria fase 2, c'è cioè chi la chiama giustamente una fase 1 bis, perché in realtà dal 4 maggio non è che proprio si rimetta in moto il paese, le restrizioni sulle libertà personali restano in piedi, per altre 2 settimane almeno saremo costretti a compilare il modulo di autocertificazione per spostarci. Modulo che cambierà ancora, visto che si potrà andare a far visita ai congiunti. Anche questa questione dei congiunti, come abbiamo visto in questi giorni, ha scatenato l'ennesima querela perché poi il governo ha corretto il tiro perché hanno protestato i fidanzati, ma noi allora non ci possiamo vedere, ma soprattutto ha protestato l'arcigay che ha detto: ah, si discrimina tra affetti di serie A e affetti di serie B. Quindi, insomma, poi il governo ha detto che la visita ai congiunti significa andare a fare visita agli affetti stabili, con relativa ironia che si è scatenata sulla rete a proposito di quelli che possono essere appunto definiti affetti stabili. Però il punto reale, concreto, di questa vicenda, il dato politico più allarmante è che il Premier Conte continua ad andare in giro nel nord Italia, nelle zone più colpite dall'epidemia. In Lombardia ed è stato anche in Emilia-Romagna, a Piacenza, e continua a ripetere a tutti quelli che gli dicono: ma la fase 2 non parte veramente, ma quando possiamo riaprire i negozi? Quando possiamo ripartire che l'economia è in ginocchio? Lui continua a dire che il rischio di contagio è ancora in agguato, lui vede contagi ovunque. Addirittura ieri il Premier Conte ha detto che lui è stato magnanimo perché concede dal 4 maggio a milioni di lavoratori di tornare al lavoro, però lui dice: stiamo attenti perché questo è già un rischio. Lui dice che è un rischio calcolato, ma per esempio c'è il rischio di contagio anche nell'utilizzo del mezzo privato. Allora l'italiano della strada, il cittadino comune potrebbe giustamente chiedersi: ma a che cosa faceva riferimento il Premier Conte? Cioè, se io sono stato tappato in casa per 2 mesi e non ci sono contagiati a casa con me, torno al lavoro il 4 maggio finalmente dopo essere stato confinato appunto per tutto questo tempo, entro nella mia macchina, come fa la mia macchina a essere una fonte di contagio? Vabbè, comunque il punto è che, e questo è veramente grave, che il Premier ha utilizzato a conforto della sua eccessiva prudenza, che poi come sappiamo in realtà è dovuta al fatto che in questa gestione dell'epidemia la politica ha abdicato rispetto al parere degli esperti, questo comitato tecnico-scientifico da cui poi sono germogliate tutte le task force che non hanno fatto altro che complicare il quadro, soprattutto a livello di decisioni. Alla fine la politica, abbiamo detto, ha abdicato, il governo giallo fucsia ha abdicato, fidandosi ciecamente degli esperti che, come abbiamo ripetuto più volte, non necessariamente hanno la scienza infusa, e l'abbiamo visto in passato con gli sfondoni eventuali prese anche da virologi e epidemiologi, e gli esperti dicono: bisogna tenere ancora chiuso, andarci piano, niente riapertura delle scuole, niente negozi, è ancora presto. Però dicevamo, Conte che cosa ha fatto? Conte ha detto: vedete che è successo per esempio in Germania, dove hanno allentato un po' la serrata generale, i lockdown, come dicono quelli bravi, e sono subito ripartiti i contagi. Vedete noi quanto siamo bravi, invece che teniamo ancora tutto chiuso in modo che i contagi sono sotto controllo. Bene, se uno si va a vedere i giornali tedeschi, in realtà questa cosa non risulta, e questa cosa, diciamo, l'ha tirata fuori soprattutto la stampa mainstream, schierata con il governo giallo-fucsia qui da noi in Italia. E proprio su questo tema, a cui ci riallacciamo appunto in funzione del fatto che Conte, per dare forza alle sue parole, con cui lui dice più di questo non si può fare, per adesso non si può riaprire, per le messe mo vediamo, perché ha fatto arrabbiare pure i vescovi, come avete visto, ha detto se è allo studio una fase intermedia tra la riapertura proprio delle messe e una via di mezzo. Insomma, quando dice è allo studio, stiamo valutando, stiamo studiando, sappiamo che è la solita fuffa di Conte, così come quando promette aiuti economici, 55 miliardi nel prossimo decreto che si doveva chiamare decreto aprile, ma come sappiamo domani aprile finisce, quindi al massimo si chiamerà decreto maggio, e appunto lui ha usato questa fake news, possiamo dirlo, no? Della Germania, che siccome ha allentato il lockdown c'ha di nuovi contagi. Ecco, e su questo argomento, sul primato nazionale online di oggi c'è un articolo appunto di debunking, come piace tanto a Open, che c'ha il campioncino sbufalatore David Puente. Beh, noi abbiamo Davide Di Stefano, che appunto fa un'operazione di debunking su questa fake news della Germania. Il titolo è: In Germania non c'è alcun aumento dei contagi, basta con la disinformazione. Questo perché anche Andrea Scanzi ha fatto un tweet in cui ha detto che in Germania hanno riaperto troppo presto e puntualmente i contagi sono risaliti alle stelle. Quel che accadrebbe da noi se dessimo retta ai Renzi e Salvini, perché come sapete anche Renzi, che sta nella maggioranza giallo-fucsia ma c'è un partitino piccolino che deve crescere, è praticamente in campagna elettorale permanente, quindi a ogni piè sospinto critica la maggioranza giallo-fucsia perché si deve comunque ritagliare un suo spazio, recuperare consenso. Sensi. E come sapete anche lui dice che sono settimane che chiediamo di riaprire Italia Viva, e però non si riapre mai veramente. Questo è il riferimento del cazzaro rosso, come lo chiama Davide Di Stefano, sul primato nazionale Andrea Scanzi. Lui scrive: qualcuno si prende la briga appunto di avvisare il cazzaro rosso Andrea Scanzi. Affermare che in Germania i contagi sono risaliti alle stelle perché hanno riaperto troppo presto significa diffondere una fake news. Appunto una bufala. Sua umiltà, come chiama scherzosamente Scanzi, che è, diciamo, veramente il campioncino, no? Di umiltà in questo senso, è in parte giustificato. Del resto Scanzi ha solo rilanciato, ma forzando spudoratamente, la notizia diffusa appunto, come vi diciamo, dai giornali mainstream, Corriere della Sera, Sole 24 Ore e tanti altri, in cui si sosteneva che il tasso di contagio tedesco fosse tornato a salire dopo la riapertura. Una notizia falsa, che è stata però rilanciata da tutti i sostenitori del governo e i fan della quarantena a oltranza. Il primo, come abbiamo detto, è stato proprio Conte, che nel suo ultimo discorso, ieri, nell'Odigiano, ha detto: vedete che bravi noi, che siccome non abbiamo fatto come i tedeschi, non ci abbiamo di nuovo R con 1, ovvero l'R con 0 è il rapporto tra contagiato e possibili infettati. Ecco, loro sostengono che in Germania appunto questo R con 0 sia risalito a R con 1, cioè un contagiato contagia un nuovo paziente, e perché hanno allentato le restrizioni. Scrive Davide Di Stefano: innanzitutto c'è da fare una precisazione. In Germania non c'è mai stato il lockdown, la serrata generale come in Italia. Niente autocertificazioni, nessuna limitazione della libertà di movimento per i cittadini. Non è stata fermata la produzione industriale. Hanno chiuso i negozi e le scuole. Scuole che, come sapete, stanno per riaprire. Il 20 aprile scorso, poi, i piccoli negozi sono stati già riaperti, appunto, ed è stata annunciata la riapertura delle scuole a partire dal 4 maggio, per l'appunto. Ma in realtà c'è già chi è già tornato tra i banchi, sottolinea l'articolo. Insomma, una situazione di certo che non si può paragonare con quella italiana, dove siamo tutti tappati in casa, i negozi sono chiusi. Solo su Roma il 25% di bar e ristoranti non riaprirà nemmeno quando sarà concesso loro, ossia il 1° giugno, stando all'ultimo totodate. Perché? Perché il danno economico è tale che non ce la faranno a riaprire. In Germania tutto questo non è accaduto. E poi dice: il contagio sta veramente risalendo in Germania? No, basta osservare la tabella del numero dei nuovi casi di Covid in Germania, per l'appunto, che è quella del loro istituto che si occupa di seguire la curva dei contagi, che è Robert Koch. Ma dice giustamente l'articolo: basta pure di googlarla questa questa notizia, questo dato, quello che viene fuori è che la curva è chiaramente calante in Germania, con i nuovi casi giornalieri passati da 5.000 spicci del 1 aprile a 1.000 del 28, quindi un calo veramente notevole. Ovviamente nella discesa ogni tanto ci sono dei piccoli rialzi, ma questo fa parte ovviamente della curva del contagio. I nostri media invece traggono la conclusione che l'annuncio delle riaperture starebbe causando un rialzo dell'indice di contagio in Germania. Ma per l'appunto, più che il numero dei nuovi contagi, i nostri media citano il cosiddetto R con 0, ovvero il dato che definisce il numero di persone infettate da ogni ammalato. Ecco, il Corriere per esempio scrive che negli ultimi 3 giorni è vicinissimo alla soglia critica dopo essere sceso fino a 0,7 di 2 settimane fa. In primis sottolinea il pezzo sul primato nazionale online che vi invito a leggervi per esteso. In primis c'è da dire che la Germania è ancora all'interno della soglia non critica. In secondo luogo sono passati troppi pochi giorni dal cosiddetto primo allentamento in Germania per provare una correlazione reale. Per capirci, il 12 aprile scorso, che era Pasqua, la Germania aveva un indice di contagio pari a 1,3, il famoso R con 0 era 1,3, tasso che è sceso fino a 0,7 il 16-17 aprile. Dal 20 aprile in poi fino ad oggi, dunque per 9 giorni consecutivi, si è attestato sullo 0,9. È successo però che il 27 aprile per sbaglio era stato dichiarato il dato di 1, corretto poi a 0,96. Questo è bastato alla nostra stampa allineata per parlare di pericolo di una nuova risalita di contagi in Germania. C'è poi da considerare che il dato dell'indice di contagio, appunto l'R con 0, viene elaborato in circa 4 giorni e quindi non può coincidere con il numero giornaliero dei contagi. Insomma, non può essere valutato singolarmente. Un'altra prova di come i numeri di questa pandemia siano manipolati o quantomeno comunicati male, in modo parziale, utilizzati per affermare questa o quella necessità, nel caso di Conte per portare l'acqua al proprio mulino. Ecco, dopo questo siparietto in cui abbiamo detto la verità su quello che invece va ripetendo in giro il Premier Conte, facciamo il primo stacco musicale con una canzone che è un classico che racconta di com'è la vita in città durante la guerra. In realtà somiglia molto a com'è la vita in città durante la quarantena imposta ad governo giallo fucsia. Buon ascolto. Eccoci di nuovo in linea con il Primato Quotidiano. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi terrò compagnia fino alle 2, la rassegna stampa a cura del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'1 alle 2, prima dello stacco dei Talking Heads, che appunto ci dicono non c'è più da ballare, non c'è discoteca, non c'è da divertirsi, e appunto sembra proprio come stiamo vivendo noi. Abbiamo raccontato di questa bufala che va ripetendo in giro Conte per giustificare il fatto che non ha il coraggio, possiamo dirlo, di far ripartire il paese, e tra l'altro si creano una serie di problemi causati da come si dovrebbe gestire questa fase 2 a partire dal 4 maggio, secondo questi espertoni, che poi sono i veri decisori, che sono quelli che gli hanno detto a Conte che cosa bisogna fare con la fase 2. Ecco, per esempio, come ci tiene a ripetere Conte, dal 4 maggio milioni di italiani torneranno al lavoro. Si parla di quei lavoratori che appunto torneranno fisicamente sul posto di lavoro invece di lavorare da casa, con questo smart working che è molto diffuso per tutta una serie di categorie professionali, ma ovviamente che non si può sostituire al lavoro fisico concreto, per esempio in aziende manufatturiere. Ecco, e qual è per esempio un problema che emerge e che è stato fatto presente dalle due principali associazioni nazionali del trasporto pubblico locale? È che con le regole imposte dal DPCM in vigore appunto dal 4 maggio al 17 maggio, si chiede ai lavoratori pendolari di rispettare sui mezzi pubblici la distanza di sicurezza di 1 metro, la cosiddetta misura di sicurezza che serve per evitare i contagi. Ebbene, in una lettera al Ministero dei Trasporti, Agence e Astra, che appunto vi diciamo sono le associazioni che danno voce a tutte le aziende del trasporto pubblico locale del paese, hanno detto che questa distanza di sicurezza sui mezzi pubblici è impossibile da rispettare. Peraltro, per rispettarla, loro fanno presente, sui mezzi si creerebbero assembramenti pericolosi sulle banchine della metropolitana, per esempio, o in prossimità della fermata del bus, perché insomma se sull'autobus possono salire 8 persone perché devono mantenere 1 metro di distanza, ovviamente tutta la gente rimane accalcata alla fermata, e questo quindi sortirebbe l'effetto opposto di quello che chiede il governo giallo-fucsia, ossia di rispettare 1 metro di distanza per evitare i contagi. Non solo, il problema è, fanno presente, è anche diciamo sia logistico che di soldi, perché come funziona? Se tu imponi la distanza di sicurezza di 1 metro anche a bordo, ovviamente la capacità dei mezzi pubblici viene ridotta, perché io posso far salire 8 passeggeri, si parla fino a un 30%, diciamo, della capacità normale di un mezzo pubblico. Questo significherebbe molti meno biglietti a fronte di costi della gestione e appunto dei trasporti pubblici, costi ovviamente stipendi, consumi, manutenzione, eccetera. Per cui loro dicono: innanzitutto dateci i soldi, insomma, onoriamo i contratti e quindi dateci i soldi per coprire i minori guadagni a fronte di maggiori spese. E poi troviamo una soluzione alternativa, loro dicono, perché appunto non si può far rispettare la distanza di sicurezza a bordo, né nemmeno sulla banchina o alla fermata del tram. E loro che cosa suggeriscono? Loro suggeriscono il solo obbligo di utilizzo delle mascherine da parte degli utenti, scrivono in questa lettera, rigorosamente applicato però, magari suggeriscono con una sanzione amministrativa pecuniaria, quindi la multa per chi non lo rispetta. Insomma, loro dicono meglio una multa per i passeggeri che aumentare le corse, per esempio, perché poi di questo stiamo parlando, aumentare le corse con tutto quello che comporterebbe in termini di costi, di logistica, di gestione appunto del servizio. E poi loro fanno presente appunto che, come dicevamo, con il rispetto delle distanze obbligatorie a bordo si otterrebbe l'effetto contrario, un sovraffollamento, loro scrivono, a ridosso delle aree di attesa delle stazioni e alle fermate, con assembramenti non controllabili e pericolosi per la salute delle persone. Oltre, fanno presente che potenziali problemi di ordine pubblico. perché ovviamente quelli che non possono salire sull'autobus e stanno facendo tardi per andare al lavoro, magari potrebbero, insomma, spintonare e camminare sopra la schiena dei più anziani pur di salire a bordo, e questo ovviamente va assolutamente evitato. Ma il coronavirus, l'epidemia di coronavirus, ha anche molti aspetti, purtroppo medico-scientifici, che emergono più si studia questa epidemia e questo virus e la malattia Covid-19, che sono appunto tutti gli effetti scatenati dall'infezione di coronavirus. E ci sono un sacco di dati interessanti, anche se purtroppo non sono belle notizie, purtroppo, vi dicevamo, che dobbiamo vedere per fare un po' il punto della situazione in Italia. Prima però, per fare uno stacco, ci sentiamo un'altra canzone. A tra pochissimo. Eccoci tornati in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa dei fatti del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi terrò compagnia fino alle 2, prima dello stacco musicale. Avevamo anticipato che avremmo affrontato aspetti più, diciamo, medico-scientifici e sanitari relativi allo studio che va di pari passo con, diciamo, con la convivenza con l'epidemia, lo studio del coronavirus e degli aspetti più appunto prettamente scientifici e medici del Covid-19. Ecco, oggi sul Primato Nazionale Online c'è un articolo di Cristina Gauri che solleva un'ipotesi molto preoccupante. Titola Coronavirus, l'allarme dei pediatri. Esiste correlazione con la sindrome di Kawasaki nei bimbi? C'è un legame tra la sindrome di Kawasaki, una malattia infiammatoria dei vasi sanguigni, una vascolite che colpisce i bambini in tenera età, e l'infezione da coronavirus? È quanto si stanno chiedendo i pediatri di mezza Europa. Bergamo, Genova, Lisbona, Londra, sta arrivando da ovunque la nuova allerta medica che vede un elevato numero di bambini arrivare nei pronto soccorso colpiti dalla rara sindrome. E però contemporaneamente presentando anche sierologia positiva da Covid-19. Era il 21 marzo scorso quando Matteo Ciuffreda, cardiologo pediatrico all'ospedale Giovanni XXIII di Bergamo, aveva diagnosticato per la prima volta questa sindrome, la sindrome di Kawasaki, a un bambino. Da quel giorno i malati sono diventati 20. Negli ultimi 2 mesi, aggiunge Lucio Verdoni, reumatologo pediatra del Papa Giovanni, intervistato dal Corriere della Sera, ci siamo accorti che giungevano al pronto soccorso pediatrico diversi bambini che presentavano una malattia nota come malattia di Kawasaki. In un mese il numero dei casi è eguagliato a quelli visti nei 3 anni precedenti, quindi un'impennata assolutamente sospetta, purtroppo. Sono invece 5 bambini affetti della stessa malattia, arrivati nell'ultima 4 settimane, per esempio, al Gaslini di Genova e in cura presso il professor Angelo Ravelli, pediatra e segretario del gruppo di studio di reumatologia della Società Italiana di Pediatria. In tutto lo scorso anno se ne erano registrati 9, quindi anche al Gaslini di Genova in 4 settimane ne sono arrivati 5. L'anno prima, quando non c'era l'epidemia di coronavirus, in tutto l'anno se ne erano registrati 9. Ai pediatri italiani, tra l'altro, fanno eco quelli inglesi che segnalano sindromi infiammatorie riscontrate nei bambini ricoverati per Covid-19. La stessa situazione, ci dice Cristina Gauri sul Primato Nazionale Online, c'è in Spagna e in Portogallo. Abbiamo avviato una fase di monitoraggio, annuncia Alberto Villani, che è il presidente della Società Italiana di Pediatria, e abbiamo cominciato a raccogliere da qualche settimana una serie di dati che indicano la presenza della malattia di Kawasaki in alcune aree del paese, in particolare in Lombardia, Piemonte e Liguria. Se è vero che solo una piccola percentuale di bambini infettati da SARS-CoV-2, che è il nome del coronavirus, sviluppa la malattia di Kawasaki, meno dell'1%, è anche vero però che i casi di tali malattie infiammatorie si sono moltiplicati per l'appunto esponenzialmente. I medici avvertono che in previsione dell'imminente apertura alla fase 2 è importante tenere presente tutte le conseguenze che questo virus insidioso può causare, sia nella fascia d'età adulta che in quella, purtroppo abbiamo detto, pediatrica, che è questo l'aspetto, diciamo, più preoccupante. La Kawasaki, che prende il nome dal suo scopritore, è una malattia infiammatoria, ci spiega Cristina Gauri, che si sviluppa a livello delle arterie di piccolo e medio calibro e si presenta in neonati e bambini sotto gli 8 anni. La causa è sconosciuta. Quindi è questo il problema, che se tiene un po' come il Covid-19, per il quale, come sappiamo, non esiste ancora una cura e né è stato trovato il vaccino. E qui nella Bergamasca la media di una decina scarsa di queste sindromi in un anno, di questa decina hanno solo 2-3 con infiammazioni gravi. Ora però, in poco più di un mese, all'ospedale di Bergamo hanno raggiunto i 20 casi, tutti con sindromi infiammatorie gravi, ma finora per fortuna tutti completamente ristabiliti. Un dato interessante, alcuni dei piccoli pazienti sono risultati positivi al coronavirus, ma provenivano tutti da famiglie con casi positivi di Covid-19, quindi non c'è proprio una correlazione diretta tra le due. O quantomeno è su questo che si sta indagando. perché non si può neanche escludere. Quindi la situazione richiede controllo e monitoraggio, soprattutto in vista della cosiddetta fase 2. Proprio per questo è stata inoltrata a tutti i pediatri italiani una lettera in cui si raccomanda la vigilanza sui casi di Kawasaki, per l'appunto. Non è chiaro se il virus SARS-CoV-2, ossia il coronavirus, sia direttamente coinvolto nello sviluppo di questi casi, o se le forme che si stanno osservando rappresentino una patologia sistemica con caratteristiche simili a quelle della malattia di Kawasaki, ma secondaria all'infezione. Ciò nonostante, si legge in questa lettera inviata a tutti i pediatri italiani, l'elevata incidenza di queste forme in zone ad alta endemia di infezione da SARS-CoV-2, infatti la Bergamasca è l'area più colpita di tutto il territorio nazionale dall'epidemia di coronavirus, e l'associazione con la positività dei tamponi e della sierologia suggerisce che l'associazione non sia casuale. È proprio questo il punto. Insomma, la conclusione dei pediatri della Bergamasca è che in provincia di Bergamo ci potrebbe essere un cluster di Kawasaki e lo abbiamo registrato da 4 settimane in qua, cioè a partire dal momento più acuto dell'epidemia Covid in questa zona. Se venisse accertata la correlazione con questo grave disturbo pediatrico, si dovrebbe allargare ai bambini lo studio di misure di protezione per una nuova categoria a rischio. Insomma, sarebbe un problema nel problema, purtroppo, visto quello che sta succedendo nella Bergamasca. Masca da quando è scoppiata l'epidemia. E un altro aspetto interessante, purtroppo non una bella notizia, arriva sempre dalla Lombardia, che come sappiamo è la regione più colpita del paese. In Lombardia il virus è già a gennaio, 1200 infetti prima del paziente 1, il famoso paziente 1 di Codogno, lo studio della regione Lombardia titola il primato nazionale. Se andiamo a vedere il pezzo, dice appunto: altro che paziente 1 di Codogno del 21 febbraio, il Covid-19 circolava a Milano già dalla fine del mese di gennaio. Quindi praticamente quando a Roma c'erano i primi due casi accertati, vi ricordate i due turisti cinesi in vacanza a Roma all'Hotel Palatino in pieno centro il 31 gennaio sono stati, diciamo, diagnosticati come appunto affetti da coronavirus positivi al virus. Lo stesso stava succedendo in Lombardia, anche se ancora non lo sapevamo. La task force sanitaria della regione Lombardia ha dipanato la matassa del cosiddetto mese oscuro, quello in cui l'epidemia si era già attivata, ma i sintomi si mimetizzavano con gli strascichi finali dell'influenza e di altre malattie stagionali, e quindi il coronavirus iniziava a circolare senza che nessuno purtroppo potesse intercettarlo. Nei 26 giorni precedenti alla scoperta del primo caso, quello di Codogno per l'appunto, come ricorderete purtroppo anche in quel caso, siccome non era stato riconosciuto il virus perché non c'erano ancora neanche le linee guida per individuarlo, erano stati tanti casi di polmonite, erano stati scambiati, cioè tanti casi di Covid-19 purtroppo erano stati scambiati per delle polmoniti. Quindi lo stesso ospedale era diventato purtroppo un epicentro di contagio, e chi passava per il pronto soccorso per l'ospedale rimaneva infettato dal coronavirus. E nei 26 giorni precedenti alla scoperta del primo caso, appunto, almeno 160 persone avevano già contratto il coronavirus tra Milano e provincia. Stiamo parlando di circa 1200 casi, quindi in tutta la Lombardia. Gli esperti marcano come giorno zero, cioè proprio lo start, l'inizio dell'epidemia, il 26 gennaio, dove, secondo il Corriere della Sera, si stima circolassero già 46 positivi al Covid-19 su 543 in tutta la Lombardia. Una stima dedotta dallo studio di un grafico che analizza la distribuzione della curva di inizio dei sintomi per i casi positivi. Ebbene, si parte dai tamponi che hanno rivelato i positivi del 21 febbraio fino ai 74.000 errotti infettati lombardi al 28 aprile, quindi a ieri. Ai casi positivi, una volta risultati tali, veniva chiesto quando avessero iniziato a manifestare la sintomatologia. Ebbene, i primi positivi sono stati in grado di collocare i sintomi tipici del Covid-19 proprio intorno alla fine di gennaio. Ma in quei giorni, ricorda il primato nazionale, i fari del sistema di profilassi anticoronavirus erano tutti puntati sugli aeroporti, cioè Malpensa e Fiumicino sostanzialmente. E mentre i controlli più o meno rigorosi, più o meno efficaci, proseguivano presso le frontiere aeree, i presunti infetti di Milano, totalmente ignari, erano liberi di diffondere il contagio. 9 persone avrebbero manifestato sintomi il 12 febbraio, 13 il 15 febbraio, 10 il 18 febbraio, 35 il 20 febbraio. Il team di esperti della regione Lombardia che ha fatto questo studio indica il giorno del 26 gennaio per convenzione, una sorta di arbitrario punto di inizio calcolato in base alla descrizione dei sintomi, come abbiamo detto, da parte dei pazienti positivi. I dottori quindi avrebbero stabilito per arrotondamento il 26 gennaio come data d'inizio della manifestazione della sintomatologia, proprio in base ai ricordi dei pazienti. Un punto di partenza convenzionale, sì, ma di grande rilevanza. Sta a significare che già un mese prima del cosiddetto paziente 1, i cosiddetti buoi erano usciti dalla stalla. Stalla che, come sappiamo, il governo giallo-fucsia è andato a chiudere con criminale ritardo. Insomma, se vogliamo rinfrescarci la memoria su questa drammatica vicenda e relativa gestione fallimentare, appunto, da parte di un governo cialtronesco come quello guidato dal premier Giuseppe Conte, cioè, possiamo vedere un attimo questa cronistoria. Il 31 dicembre il sistema sanitario di Wuhan, Cina, aveva rilevato la presenza di polmoniti anomali. Il 7 gennaio le autorità cinesi confermavano la scoperta del nuovo ceppo di coronavirus. Il 10 gennaio l'Organizzazione Mondiale della Sanità diramava la notizia dell'epidemia, come sapete, su come sia stata gestita l'informazione e non solo da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che è un'agenzia dell'ONU, è stato fortemente critico il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, che ha parlato addirittura di favoritismi verso la Cina e contro gli Stati Uniti, perché appunto l'OMS ha detto che non era necessario interrompere i collegamenti aerei, bloccare i voli, perché non era così grave la situazione. Andavano chiuse le frontiere, tant'è che alla fine Trump ha pure tagliato i fondi USA, che sono un bel po' di soldi all'OMS. Come sapete, appunto, il 10 gennaio l'OMS diramava la notizia dell'epidemia. Come saprete, o comunque ve lo ricordiamo noi, l'OMS ci ha messo tanto anche a dichiarare la pandemia. Quando era sotto gli occhi di tutti che lo fosse, perché era diffusa su tutto il globo. Il 22 gennaio, Wuhan veniva isolata dal resto del mondo. Partì il lockdown di Wuhan, e subito dopo il 26 gennaio, 46 milanesi o 543 lombardi in totale venivano colpiti dai sintomi della pandemia, che di lì a breve avrebbe tenuto in scacco il mondo intero. Grazie alla globalizzazione e al sistema di trasporti aerei transcontinentale, qualcuno dalla Cina aveva presumibilmente già portato il Covid-19 entro i confini della Lombardia e lo aveva lasciato lì a covare, scrive sempre Cristina Gauri, che, come sapete, segue molto attentamente l'epidemia di coronavirus, perché è di Bergamo. Soprattutto perché di Bergamo, ma non solo, anche perché è ovviamente una brava giornalista. Il 29 gennaio venivano ricoverati allo Spallanzani di Roma i due coniugi cinesi positivi, come vi abbiamo ricordato, e il giorno dopo l'Italia bloccava i voli dalla Cina. Troppo tardi, evidentemente, chiosa l'articolo. Bene, prima di passare agli aspetti economici correlati all'epidemia di coronavirus, anzi pandemia, ci sentiamo un'altra canzone. A dopo, buon ascolto.
Change your mind, it's gonna happen, happen, happens all the time.
Eccoci di nuovo in diretta con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa dei fatti del giorno a cura della redazione del Primato Nazionale, tutti i giorni dal lunedì al sabato, dall'una alle due. Io sono Adolfo Spezzaferro, vi terrò compagnia ancora per una ventina di minuti. Prima dello stacco avevamo detto che avremmo affrontato gli aspetti economici correlati alla pandemia da coronavirus, aspetti che, come sappiamo, sono gravissimi. Purtroppo alla pari di quelli sanitari. Perché? Perché l'Italia è messa un po' male, tant'è che oggi pesa più di altre volte il giudizio di un'agenzia di rating Fitch che, anche se avrebbe dovuto esprimersi sul nostro debito sovrano il 10 luglio, data la situazione, ha anticipato appunto il suo giudizio e ci ha declassati. Il debito sovrano dell'Italia è passato da BBBB a BBBB meno, praticamente un gradino sopra il livello spazzatura, secondo l'agenzia di rating, una delle tre più importanti. Come sapete, le altre due sono Moody's e Standard & Poor's, e quando c'è un downgrading, quando appunto c'è un declassamento, sono problemi soprattutto sul fronte dei mercati internazionali, Piazza Affari è partita male, lo spread, quindi il rapporto tra i nostri buoni e i bund tedeschi è in aumento, e diciamo che in questa fase proprio non ci voleva pure il declassamento di Fitch. E ovviamente l'agenzia di rating ha detto che sul declassamento pesa la pandemia, ovviamente. Dal canto suo, subito il ministro dell'economia Gualtieri ha detto che però i fondamentali dell'economia, della finanza pubblica dell'Italia sono solidi. Però il danno, diciamo, è fatto, perché ovviamente questo dà la stura a speculazioni, come sempre accade quando si pronuncia un'agenzia di rating, che ci teniamo a precisare è una struttura privata che si occupa di dare dei voti sul debito sovrano. La parola ci fa capire che quindi un privato parla del debito di un'intera nazione, con tutto quello che comporta sul fronte delle speculazioni internazionali. Abbiamo scoperto che tra appunto gli investitori, i proprietari delle agenzie di rating, spesso ci sono gli stessi speculatori che si arricchiscono con questi giochetti sul rating. Ecco, e dicevamo, in Italia appunto la notizia non è stata presa bene a livello di mercati e di spread, e però i numeri di Fitch, insomma, sono negativi, perché appunto l'agenzia dice che ovviamente il declassamento riflette il significativo impatto della pandemia globale sull'economia italiana e sulla posizione fiscale dell'emittente sovrano, ossia appunto proprio lo Stato italiano, e prevede una contrazione del PIL dell'8% nel 2020, sempre a causa dell'emergenza. E dice che se da un lato si potrebbe contenere questo calo, se dovesse esserci una ripresa economica relativamente forte nel 2021, però si potrebbe essere la seconda ondata di infezioni, dice appunto Fitch, e una ripresa quindi delle misure di blocco, che da noi sarebbero sicure al 100% con questi chiari di luna, e i risultati economici quindi sarebbero ancora più deboli anche nel 2021. Venendo alle dolenti note, sul fronte del rapporto debito-PIL, ovviamente con un PIL sotto zero perché c'è la serrata generale, l'agenzia prevede un aumento di circa 20 punti percentuali per quest'anno, fino a un livello del 156%, con un aggravante: dice che l'Italia ha questo rapporto debito-PIL al 156%, che è molto più alto di quella media del 36%. Rilevata da Fitch per chi ha i rating BBB, cioè come ce l'avevamo noi prima del declassamento. E Gualtieri, il PDino Gualtieri, dal canto suo ha obiettato che Fitch non tiene conto delle rilevanti decisioni assunte nell'Unione Europea dagli stati che la compongono e dalle istituzioni che ne fanno parte, e come in particolare l'orientamento strategico della BCE non sembri adeguatamente valorizzato. Insomma, Il DEM ha sottolineato che l'agenzia di rating ha bocciato l'Italia senza tenere conto delle attenuanti, diciamo, a livello UE, come a dire, ecco, ci hai bocciato, ma non hai visto che adesso che succederà grandi cose che accadranno a livello degli aiuti UE, che poi non è vero, però Gualtieri dice perché non avete tenuto presente questi tenuto conto di questi fattori? Ma la cosa grave è che, visto quello che ha detto Fitch, che quando parlano Moody's, Fitch, Standard & Poor's, tutti si mettono in riga, purtroppo, e ripetiamo, sono agenzie private che speculano e si arricchiscono con dei fatturati mostruosi, sono tutte e tre di New York, e sono tutte e tre appunto di Wall Street, e fanno i soldi sui debiti sovrani altrui. Ecco, però quando parlano tutti sull'attenti. Infatti, che cosa ha detto Gualtieri? Ha detto che il governo ha la piena consapevolezza dell'esigenza di affrontare questa crisi con misure che non siano solo di carattere emergenziale. Interverremo anche con un'agenda di riforme e di investimenti per aumentare il nostro potenziale di crescita, ma con attenzione ai vincoli e alla sostenibilità della finanza pubblica e alla necessità di confermare la traiettoria di riduzione del debito. Come a dire che dopo le misure per l'emergenza coronavirus, che in verità devono ancora arrivare, lo sappiamo, è nella volontà del governo giallofucsia rifilare agli italiani una dose di riforme, molto probabilmente tagli alla spesa pubblica, costi quel che costi, come purtroppo abbiamo visto in questi anni, proprio in perfetto stile governo tecnico di quelle tanto apprezzate anche a Bruxelles. Eppure, secondo Fitch, proprio i rapporti con la UE sono un nodo cruciale. L'agenzia di rating ci mette il carico perché dice: sembra che il governo italiano abbia accolto con favore la conclusione del vertice. Come sapete, al Consiglio europeo si è deciso di ratificare il pacchetto A3, cioè che sarebbe MES, Banca Europea di Investimenti e Shore, cioè il fondo per la cassa integrazione della UE. Poi si è detto che forse a giugno si parlerà di un recovery fund che Conte ha sbandierato come grande vittoria dell'Italia. Comunque, Fitch dice: sembra che il governo italiano abbia accolto con favore la conclusione del vertice, ma è probabile che persistano differenze politiche tra i partiti politici italiani sull'utilizzo del MES. E proprio questo, sottolinea Fitch, ha inciso in maniera decisiva sul declassamento del rating, cioè questa cosiddetta incertezza politica che determina incertezza sui mercati, come piace dire agli analisti. Sostanzialmente è: siccome il governo giallofucsia non è tutto compatto sul sì al MES, beccatevi il declassamento. Ed è questo, purtroppo, quello che sta succedendo al nostro debito sovrano. Adesso quindi che cosa succede? Succede che l'8 maggio arriva il giudizio di Moody's, l'altra delle tre appunto, che parte comunque da un Baa3, che in questo caso, secondo la classificazione rating di Moody's, che è leggermente diversa da quella di Fitch e Standard & Poor's, l'ultimo gradino prima del livello junk, appunto spazzatura, per cui il nostro debito sovrano diventerebbe spazzatura, con prospettive negative. Già si sa questo, però gli esperti dicono che forse non ci sarà un ulteriore declassamento e ne dovrebbe essere variato l'outlook. Comunque, c'è chi sostiene che è abbastanza difficile che si possa arrivare a un'esclusione dei nostri titoli dai programmi di acquisto della BCE, che c'ha proprio il compito, tra l'altro, di proteggerci, in questo caso va detto, e ci mancherebbe altro, e che comunque terrebbe conto anche della situazione di emergenza causata dalla pandemia. Il problema è che questa pagella che ci rifila Fitch ci mette in cattiva luce. Anche sul tavolo dei negoziati con la UE, quando mai li riprenderemo con quei maledetti falchi del nord dell'Unione Europea, che anche se lo Spiegel, come è stato raccontato anche ieri in questa trasmissione, ha detto che è tutta una bufala quella che noi siamo gli spendaccioni inaffidabili, perché comunque non ci devono dare lezioni in merito, però la vulgata circola, e anche se è stata smentita, e noi quindi torneremo a questo negoziato UE, quando mai ci torneremo, con in più anche il downgrade appunto sul nostro debito sovrano, una cosa che di certo non ci fa bene. Tra l'altro, il dibattito in Italia sul MES continua a tenere banco, anche se diciamo in maniera indiretta, perché come ricorderete nei giorni scorsi c'è stata una prima spaccatura, diciamo ufficiale, quantomeno nelle dichiarazioni dei leader sul sì o no al MES. proprio nell'opposizione, perché se nel governo giallo-fucsia a conti fatti si va verso un sì al MES perché alla fine pure i 5 Stelle diranno sì perché non vogliono perdere la poltrona, nel centrodestra, che come sapete è composto da Forza Italia, Fratelli d'Italia e Lega, Forza Italia è su posizioni inconciliabili con Fratelli d'Italia e la Lega, perché Berlusconi già da giorni ha detto sì al MES sarebbe assurdo, sarebbe veramente paradossale, da irresponsabili ha detto dire no a questi miliardi sicuri, puliti, senza interessi, senza condizionalità, il che come sappiamo non è vero. E quindi qualche giorno fa Salvini gli ha fatto presente che secondo lui invece le condizionalità ci sono e come, che quindi non si può dire sì al MES. Poi proprio ieri Berlusconi ha detto in radio che l'Italia rischia di perdere gli aiuti UE per colpa dei sovranisti del nord, cioè i cosiddetti falchi del nord che ostacolano, diciamo, la trattativa UE. E anche quelli di casa nostra che con la scusa appunto del no al MES poi però non fanno arrivare gli aiuti UE in Italia, e questo non va bene. Oggi ha risposto la leader di Fratelli d'Italia a Berlusconi, che ha detto questa cosa appunto contro i sovranisti. Ha detto anche lei in radio a Non Stop News, ha detto: non sono d'accordo con quanto affermato da Berlusconi. Non si può obiettivamente dire che sono i sovranisti che hanno creato i problemi che abbiamo in Europa, a meno che non si voglia sostenere la stessa tesi che sostengo io da tempo, dice la Meloni, che cioè i veri sovranisti sono i tedeschi o i francesi, o quelle nazioni che hanno sempre interpretato l'Europa come fosse qualcosa su cui banchettare a spese di tutti gli altri. E come sappiamo, appunto, queste parole sono rivolte soprattutto al leader di Forza Italia, che ieri appunto ha preso posizione contro i sovranisti, ed è ovviamente un chiaro riferimento al fatto che Forza Italia è disposta a dire sì al MES e mettendosi a disposizione della maggioranza giallofucsia. Che ne dica Forza Italia e Berlusconi, che lo fanno soltanto per senso di responsabilità, per bene del paese e non per avere qualcosa in cambio. La Meloni precisa che bisogna intendersi su cosa sia il sovranismo a questo punto e su chi meglio lo rappresenti. E giustamente ricorda un fatto assolutamente, diciamo, indicativo di come vanno le cose in Europa. A me pare che sia nazionalismo quello di uno come Macron, il presidente francese, che nazionalizzò i cantieri di Saint-Nazaire, vi ricorderete, perché Fincantieri, cioè una nostra azienda, aveva vinto la commessa per lavorarci. Quindi in questo modo ci ha stoppato. Non credo che sia nazionalismo quello di chi chiede un'Europa che si occupi di tutti allo stesso modo, che non abbia figli e figliastri e che non stia lì a spiegare a noi, come fanno gli olandesi, che dobbiamo rispettare le regole quando loro hanno in piedi uno dei più grandi paradisi fiscali d'Europa per fregare risorse agli altri paesi membri. Quindi, insomma, è proprio questo il punto. Cioè, questi predicano bene e razzolano male. E politicamente questo continua a tenere banco, abbiamo visto sia nella maggioranza che nell'opposizione, anche se poi di fatto il cosiddetto recovery fund, che dovrebbe essere la grande svolta, sarà riaffrontato non prima di giugno, perché ne dicono che appunto Conte parli di vittoria in sede UE al Consiglio europeo, perché avremo strumenti efficaci, rapidi. E la situazione è tale che persino Banca Italia oggi si è espressa su come va affrontata veramente la fase 2, ossia quella della ripartenza, e dice che serve un periodo assolutamente di politiche non restrittive, cioè il contrario esatto di quello che ha detto Gualtieri a proposito della pagella di Fitch che ci ha bocciato il debito sovrano. Quindi, più che riforme in quel senso, servirebbero politiche assolutamente non restrittive, dice Banca Italia. Ha bisogno di un adeguato periodo di sostegno e rilancio la nostra economia. E quindi le politiche di bilancio restrittive, cioè quelle per far quadrare i cosiddetti conti, come chiede Fitch, ma soprattutto, diciamo, in ossequio dei diktat di Bruxelles, della Commissione europea, A proposito di questa parola che piace tanto a Conte, anche Banca d'Italia fa riferimento al ventaglio delle valutazioni, ventaglio delle valutazioni formulate dagli osservatori è eccezionalmente ampio e per ogni valutazione l'andamento delle finanze pubbliche è fortemente dipendente, fa presente dall'evoluzione dell'economia. Ebbene, circa metà dell'aumento del peso del debito nell'anno in corso è dovuto all'effetto meccanico dato dalla caduta del prodotto al denominatore, come vi dicevamo prima, nelle previsioni dell'aumento del rapporto tra debito e PIL, cioè, pesa il fatto che il PIL è praticamente fermo. Il rapporto tra il debito e il PIL, dice Banca d'Italia, era già molto elevato prima della pandemia. Aumenterà a seguito della contrazione del prodotto, dell'operare degli stabilizzatori automatici e delle necessarie misure discrezionali adottate per fronteggiare le conseguenze della crisi. Quindi, visto che l'Italia appare circondata da un'incertezza senza precedenti e da rischi prevalentemente orientati a ribasso, per non parlare poi dell'ulteriore recrudescenza dell'epidemia Covid-19 e tutti i rischi connessi, Banca d'Italia suggerisce al governo, appunto, come vi dicevamo, un periodo di politiche assolutamente non restrittive. Quindi niente misure lacrime e sangue al governo tecnico come fu quello di Mario Monti. Vorremmo ricordare purtroppo che quel decreto si chiama Salva Italia, e quindi come non pensare al MES, che è noto anche come Fondo Salva Stati, che a dispetto del nome gli stati li rovina, come tutti ricorderanno, la Troica in Russia e la fine la Troica in Grecia, scusate, un lapsus assolutamente diciamo derivato dal nome Troica, la Troica in Grecia e il crollo dell'economia greca. Ecco, se l'Italia alla fine dovesse, proprio perché non c'è nient'altro sul piatto, prendersi il MES, il rischio è proprio quello, è quello di fare la fine della Grecia. Soprattutto se continuiamo a stare tutti chiusi in casa con i negozi che non riaprono, si parla addirittura di giugno per gran parte delle attività commerciali che rischiano proprio di non riaprire, come vi abbiamo detto all'inizio di questa puntata, e non se ne può più. Gli italiani sono stufi, questo è chiaro, questo è palpabile, sono stufi del fatto che adesso appare ingiustificato restare chiusi in casa, i fedeli dicono che è ingiustificato continuare a dire no alle messe, i negozi dicono che è ingiustificato continuare a restare chiusi e gli italiani dicono che è ingiustificabile continuare a dover compilare quel maledetto modulo in cui adesso c'è stata fatta questa concessione per cui si può andare a trovare i congiunti. Ecco, quindi presto, ossia il 4 maggio, ricordatevelo, segnatevelo, il modulo per l'autocertificazione andrà stampato nella sua ennesima edizione, quella che avrà anche la dicitura visita ai congiunti e andrà compilato almeno per altre 2 settimane a partire dal 4 maggio, perché altro che fase 2, il confinamento a tutti gli effetti resta e le scuole restano chiuse con tutto quello che riguarda in termini di danno per le famiglie e soprattutto per i bambini, i grandi esclusi dai discorsi di Conte e dalle misure del governo giallofucsia, i grandi esclusi insieme a tutta un'altra serie di cose che sì aiuterebbero a ripartire alla grande e in sicurezza, come per esempio i tamponi a tappeto che andavano fatti e che possono dare, quelli sì, senso alla famosa app Immuni con cui si tracciano gli spostamenti, che non ci fai niente se non hai fatto prima i tamponi a tappeto per verificare sul territorio nazionale la presenza del virus. Quindi insomma sono giorni grigi, come prima cantavano i Madness nello stacco musicale. Noi siamo arrivati alla fine di questa puntata e ci salutiamo ricordando che appunto tutto questo deve finire il prima possibile perché gli italiani non ne possono più e quindi vi do appuntamento all'edizione di domani dall'una alle due, sempre su Radio Bandiera Nera con il Primato Quotidiano, la rassegna stampa del Primato Nazionale. Io sono Adolfo Spezzaferro e vi saluto e vi lascio con una canzone che incarna pienamente lo spirito e la rabbia, diciamo, degli italiani tappati ancora oggi in casa e che sanno che dovranno restarci pure per gran parte del mese di maggio.